quella che abbiamo ascoltato è l'ultima pagina del Vangelo di Marco, l'Evangelista appunto di cui oggi si celebra la festa, uno dei quattro apostoli evangelisti che hanno messo per iscritto l'annuncio della salvezza. E allora quello che ha fatto Marco in un certo modo è anche ciò che nelle ricorrenze come quelle di oggi noi facciamo. Cioè Marco, insieme poi a Luca, Matteo e Giovanni, cosa hanno fatto? Hanno raccolto una tradizione orale da parte di coloro che avevano sentito Gesù direttamente, i cosiddetti testimoni oculari. E poi, perché questo annuncio non andasse perso, l'hanno messo per iscritto, tant'è vero che noi ancora oggi, nel cuore della celebrazione, ascoltiamo la parola. Il commento alla parola è proprio il tentativo, il desiderio di tradurre, di concretizzare nell'oggi quella parola che è stata scritta ieri, ma che è uscita dalla bocca, dal cuore di Gesù di Nazaret. E allora, grazie appunto a Matteo, Marco, Luca e Giovanni, noi abbiamo questo annuncio di verità che ha attraversato i secoli, lo spazio, addirittura il tempo, per arrivare fino a noi. Marco è stato il primo tra tutti, addirittura sembra, a inventare il genere Vangelo. Per molto tempo, fino all'Ottocento, si pensava al Vangelo di Marco come così un po' un sottovangelo, quasi che fosse la sintesi, il riassunto di quello più corposo e più così articolato di Matteo, che sembrava proprio il primo. Tant'è vero che anche nell'ordine dei Vangeli, come sono stampati, noi abbiamo innanzitutto Matteo. E invece un po' alla volta, poi, con l'analisi critica, con gli studi appunto di letteratura evangelica, si è arrivati a comprendere che non era vero. Marco è stato il primo Vangelo ad essere stato scritto, certo anche il più breve, ma è proprio Marco ad aver inventato questo genere che poi faranno loro Matteo, Luca e Giovanni. Già nel 60 d.C., molto probabilmente, quindi ancora con l'onda vicinissima della predicazione della parola di Gesù, Marco vuole mettere per iscritto quella che probabilmente era la predicazione di San Pietro. Quindi nel Vangelo di Marco noi abbiamo l'eco di ciò che l'Apostolo Pietro diceva. Tant'è vero che nel primo testo che abbiamo ascoltato, è un brano della prima lettera di San Pietro, verso la fine Pietro dice: e anche Marco, figlio mio. Sembra fosse quasi un po' il segretario di Pietro, questo Marco. Ma appunto, sentendo continuamente Pietro narrare di ciò che Gesù aveva detto, aveva fatto, aveva portato, aveva annunciato, lui sente il desiderio di scrivere qualcosa. Dalla tradizione orale si è arrivati alla tradizione scritta. Ora, il 25 aprile, tutte le altre feste, anche civili, cosa sono? C'è un po' il tentativo di far passare la tradizione da orale a scritta. Scritta nel calendario, scritta nei cuori, scritta appunto nella memoria e nella storia del nostro popolo. Vedete allora che un po' il meccanismo è più o meno lo stesso. Occorre appunto dare voce a queste realtà proprio perché non vengano perse. Noi sappiamo quanto i valori come la libertà, la giustizia e la pace siano fragili, di quanta cura abbiano, e nei tornanti della storia in cui si è sottovalutata qualche minaccia, bene, poi i popoli hanno portato le conseguenze, le atroci conseguenze in alcuni frangenti. Non bisogna mai dimenticare, non bisogna avere la memoria corta, ma bisogna appunto che questa tradizione si iscriva e diventi qualcosa appunto di scritto. Allora un monumento è una tradizione scritta, perché è lì, in mezzo al paese. È un libro, un racconto, diventa appunto qualcosa, la testimonianza di coloro che hanno vissuto sulla propria pelle e poi hanno affidato in un testo, ad esempio, in una poesia, in un canto, poi Don Paolo ancora pregherà con il canto dopo la comunione. Ecco, tutte queste realtà aiutano a concretizzare e a tradurre dalla parola allo scritto in modo che qualcosa rimanga. E rimane appunto quel desiderio di costruire una società sempre a misura di uomo, ma in cui anche il Signore non venga buttato fuori, non gli si chiuda la porta in faccia. Perché? Perché appunto la custodia del Vangelo, appunto, oggi è la festa dell'Evangelista, la custodia di questa parola che è alla sorgente del nostro essere, del nostro fare, diventi appunto ancora principio di una rinnovata società che non dimentica appunto le radici, proprio per questo può portare frutto. Il primo maggio noi come comunità vicine della zona pastorale andremo a Bozzolo, sulle orme di Don Primo Mazzolari. Don Primo aveva vissuto la prima guerra, tra l'altro così la sua figura è stata presentata anche nel percorso durante la Quaresima, l'abbiamo affidata anche ai ragazzi della Cresima, ai ragazzi di terza media, proprio perché appunto dentro il suo essere prete c'è stato anche l'impegno civile. All'inizio, partendo per la Grande Guerra, lui era un convinto interventista. Bisogna partire per fare la guerra, era così Don Primo agli inizi, proprio per, non per essere un guerrafondaio, ma per dire bisogna ripristinare la giustizia, il diritto, che lui vedeva era davvero vilipeso dall'imperialismo e dalla violenza di alcune nazioni. Un po' alla volta però cambia, perché? Perché comincia sul Sabotino nel 1915 a morire suo fratello, qui era attaccatissimo Peppino. Poi da cappellano militare cosa farà? Dovrà raccogliere i cadaveri, i corpi dei soldati, normalmente giovani, e portarli a casa. Noi vedremo poi il filmato appunto di un ritorno. Pensate quanti anni sono passati. Ecco, dal 15 al 20 e Don Primo aveva fatto proprio questo. E allora il contatto con questa realtà, cioè il vedere i volti di una madre, di un padre, al quale devi dire tuo figlio è morto sul Sabotino, tuo figlio non rientra, oppure ti porterò a casa la salma di tuo figlio. Ecco, questa cosa l'ha fatto profondamente cambiare. Perché? Perché la guerra non è mai bella per nessuno. La guerra, come ogni male, fa male. E allora lui partito in posizione interventista alla fine dirà si batterà davvero per la pace. Ecco, l'andare lì, ripeto, è nella prima guerra, ma poi arriverà anche a vivere verso l'ultima parte della sua vita anche la seconda guerra mondiale, quindi anche il giorno, la festa della liberazione. E su tutto appunto questo testimone del suo tempo, ma anche dei valori che segnano la nostra storia, affidava appunto il desiderio della pace con queste parole: vogliamo l'amore tra i popoli, non l'odio, la pace nella giustizia, non la guerra. Vogliamo, in una parola, ritornare ad essere fratelli. Perché ascoltiamo la parola di Dio? Per ritornare ad essere fratelli. Perché celebriamo il 25 aprile? Per ritornare ad essere fratelli. Perché cerchiamo di costruire così una società più giusta? Per ritornare ad essere fratelli. In questo essere fratelli abbiamo il fratello maggiore per eccellenza, che è Dio stesso, che è Gesù di Nazaret. Marco ha scritto il Vangelo proprio per affidare a coloro che dal paganesimo diventavano cristiani il messaggio e la verità di Gesù. Tant'è vero che tutto il suo Vangelo è percorso da questa domanda: chi è Gesù di Nazaret? All'inizio, a metà del suo Vangelo e alla fine c'è proprio la risposta: Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Salvatore, cioè colui che il Padre Dio ha mandato per la nostra salvezza. Perché gli uomini, guardandosi, camminando, facendo memoria, ricordando la loro storia, ritornino ad essere fratelli.